credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Da domani 2 ottobre al Teatro Spazio 1 parte una iniziativa che durerà per 4 settimane. Si tratta del progetto REP, la compagnia di repertorio. Ne parliamo con Paolo Sassanelli, che è proprio all'origine di questo progetto. Un progetto nato un po' come un sogno.
Sì, ne parlavamo poco fa. Sì, un sogno, cioè io ho sempre sognato di condividere con i miei colleghi un'esperienza di teatro come questa, dove 30-40, in realtà siamo 40 attori, stanno insieme, sognano di fare teatro, di farlo insieme, di dividersi i ruoli, di non avere nessun tipo di competizione, ma basarsi sulla collaborazione, perché il lavoro dell'altro sia portato al pubblico nella sua massima espressione. Questo si sta realizzando e questa è una cosa meravigliosa per me, condividere questa cosa, perché il mio percorso di attore non riesco a trovare un aspetto di solitudine, mentre di solito il lavoro dell'attore è solitudine. Mm-hmm. Invece per me il teatro è condivisione, è lavoro insieme agli altri, è prendere un tè nei camerini e parlare di quello che si fa, o parlare di progetti futuri e poi vedere questi progetti realizzati, quindi per me in questo momento è meraviglioso.
C'è insieme anche un'attenzione, se vogliamo, ad un modo di far teatro che forse non è prettamente italiano, ma piuttosto europeo.
Sì, questo è evidente in quello che facciamo, perché come riferimento abbiamo preso i teatri più importanti d'Europa, naturalmente, cioè esageriamo quando copiamo, insomma. Però abbiamo preso il Thalia Theater di Hamburgo, come lo Schauspielhaus di Hamburgo o di Berlino, o il Teatro di Riga in Lettonia, o un altro teatro a Parigi. Cioè, il riferimento è europeo, insomma, uh-huh. Perché c'è una fruizione del teatro europeo meravigliosa. Quando io vado ad Hamburgo e guardo il programma dei teatri della settimana, è una scelta fantastica. Posso decidere di vedere qualcosa come 15 spettacoli, anche se i teatri sono 3 importanti, uh-huh. Perché c'è questa alternanza continua di spettacoli fatta con una compagnia che ti permette di fare un repertorio. Ecco, uh-huh. Noi esattamente quello facciamo.
Quindi la novità della proprio pratica, diciamo, di questa proposta è che non c'è uno spettacolo in scena per diversi giorni in cartellone, ma un'alternanza giornaliera praticamente di diversi spettacoli con la stessa compagnia. Ovviamente non che tutti gli attori siano sempre impegnati in ciascuno degli spettacoli,
no, perché dovremmo fare Aida e altre, esatto, cose. No, non è esatto, è esattamente così, cioè c'è una rotazione degli spettacoli e gli spettacoli sono vivi. Di solito l'errore che facciamo noi, secondo me è un errore, è che noi andiamo in scena con uno spettacolo che vive una settimana, due, e dopodiché sparisce. Uh-huh. Invece cerchiamo di tenere in vita il più a lungo possibile. Noi lo facciamo per 2 mesi, perché abbiamo 2 mesi di tempo, quindi lo spettacolo che va in scena il 2 ottobre sarà replicato il 9, poi sarà replicato il 12, poi sarà replicato il 25. E quindi c'è questa rotazione, questo vale per tutti gli spettacoli. Se uno si è perso lo spettacolo quel giorno, sa che può rivederlo più avanti e non se è persa quella settimana per impegni, addio.
Perché è molto facile per una città grande come Roma.
Esatto.
nel giro di 6 spettacoli non riuscire in realtà ad avere il tempo di andarci affatto, anche perché spesso magari è il fine settimana l'unico momento in cui
esatto.
il pubblico riesce.
Noi proponiamo anche un orario diverso, no? Come sì. sai, cominciamo alle 8 gli spettacoli, perché di solito ne proponiamo due. Due spettacoli significa che il primo spettacolo comincia alle 8, alle 20. Di solito è un monologo oppure uno spettacolo a due, non per questo è meno impegnativo o meno bello, noi puntiamo verso quello, però cominciamo alle 20. Quello che proponiamo è che uno arriva a teatro dalle 8 e può scegliere di stare in teatro dalle 8 fino alle 11. Con una pausa in mezzo di mezz'ora, dove può siamo nel cuore di Trastevere, voglio dire, mezz'ora, 45 minuti nel cuore di Trastevere, può bere qualcosa, mangiare qualcosa. Quindi diciamo che l'esperienza che lo spettatore viene a vivere con noi è un'esperienza di full immersion nel teatro, ecco. Durante l'intervallo naturalmente gli attori, tra uno spettacolo e l'altro, gli attori sono nel giardino del Teatro Spazio 1, quindi c'è anche uno scambio con il pubblico, c'è un contatto, non c'è più questa quarta parete, si dice così,
certo.
invisibile che divide gli attori dal pubblico, no, c'è anche condivisione, c'è partecipazione. Ci proviamo, insomma, a fare una cosa nuova.
Certo. Tra l'altro lo Spazio 1, appunto, questo teatro nel cuore di Trastevere, intanto è stato un luogo storico proprio per tutto il teatro d'avanguardia della fine degli anni 60 e gli anni 70, quindi ritorna in qualche modo a proporre qualche cosa di nuovo. E ha poi questa struttura molto particolare, molto speciale, appunto, di avere anche un giardino interno che permette anche l'incontro, più che
sì.
un piccolo foyer.
No,
diciamo.
No, è un giardino meraviglioso, perché sembra di stare un angolo di Brasile tropicale nel cuore di Roma, dove si può stare veramente comodamente, ci sono delle panchine, delle sedie, si può dire chiacchiere, si può fumare volendo, perché siamo all'aperto, quindi diciamo è consentito tutto lì.
Voi presentate, cominciate, diciamo, questa rassegna con un classico moderno, diciamo,
sì.
Girotondo di Schnitzler.
Sì.
Che tra l'altro è uno spettacolo con la tua regia. Che come, perché l'avete proposto?
Diciamo che Girotondo è uno spettacolo dove ha 10 attori. E quindi l'abbiamo scelto anche per questo, per coinvolgere questo gruppo di amici e colleghi in uno spettacolo dove ci sia un ruolo da protagonista per 10 attori, quindi sono 10 protagonisti per quello. E poi perché è un classico, insomma, in tutte le scuole di teatro italiane e europee si studia Girotondo, si fanno le scene su Girotondo, e perché è bello, è molto bello, è molto divertente. La lettura che ne ho fatto io è una specie di citazione di 10 scene del cinema o della commedia italiana degli anni 60, quindi ambientato tra gli anni 60 e 70, quindi ogni scena è una specie di citazione di un film famoso italiano, e devo dire che l'esperimento è riuscito e poi insomma venite a teatro, lo vedete.
Certo. Insieme a questo testo ci sono però anche delle novità assolute,
sì.
tutte legate un po' alla drammaturgia contemporanea, non solo italiana.
Sì. Il giorno 4 rappresentiamo uno spettacolo che si chiama Radiance, in realtà noi l'abbiamo italianizzato, gli abbiamo dato un titolo che è vero, ispirandoci a una canzone, perché queste tre sorelle, queste tre attrici, tre personaggi cantano in continuazione questa canzone. Il testo è australiano e quindi credo che sia per la prima volta che un testo australiano sia rappresentato in Italia, e devo dire abbiamo un contatto con l'addetto culturale dell'ambasciata australiana, che credo che sia presente quella sera. È una storia meravigliosa, sono tre sorelle che si incontrano il giorno del funerale della mamma e non si vedono da tanto, e sono tre sorelle che hanno ognuna di loro un padre diverso e si incontrano lì e poi scopriranno che le cose non stanno proprio così. Parte come una commedia e finisce con una cosa molto forte, una tragedia bellissima, perché abbiamo cercato di dare attenzione al teatro al femminile, diciamo, dare più spazio ai ruoli femminili. L'abbiamo fatto sia nella scelta di spettacoli e di testi italiani e non, che davano spazio ai ruoli femminili. E questo era uno di questi, quindi l'abbiamo fatto per questo. Poi ci sono c'è molta drammaturgia italiana, c'è una prima assoluta dove una specie di reading, mise en espace di un testo di Angelo Longoni, poi c'è Tarantino con Stabat Mater, poi c'è un altro inedito di Dominic Tambasco che ha scritto questo testo e ne fa anche la regia. Volevamo fare un testo di De Bay e probabilmente lo faremo in questa serata sorpresa. Adesso sono 24 gli spettacoli in questo momento, certo, dovrei avere il programma tanti per elencarli tutti.
Certo, c'è un aspetto che mi sembra particolarmente significativo a cui accennavi proprio all'inizio della nostra conversazione, cioè il fatto che spesso gli attori lavorano, non dico uno contro l'altro, ma ognuno per sé in qualche modo, mentre sì, invece questa volta gli attori si sono messi insieme per proporre, veramente per fare una proposta in un momento non facile ovviamente per la cultura, lo sappiamo tutti.
Esatto, è proprio questo, hai detto perfettamente. Noi proponiamo, non vogliamo né criticare né ci siamo messi insieme per protesta, no, non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è proporre una fruizione del teatro diversa, nuova. Noi proponiamo al pubblico e all'istituzione, a chi ci può ascoltare, che il teatro si può fare così. La nostra visione di come deve essere fatto il teatro è questa, ma non è né polemica né critica né in contrapposizione, no, è solo una proposta e noi speriamo e crediamo che sia interessante ed è vero, cioè per la prima volta gli attori stanno insieme, ognuno di noi ha diversi ruoli, non è solo il regista o l'attore, è anche o il musicista in alcuni casi il tecnico del suono, il tecnico delle luci. Io prima di venire qua stavo in teatro a cercare di montare delle cose per mettere a posto, essere pronti per il giorno del debutto, quindi e questo c'è una condivisione dello spazio, perché io ho sentito sempre parlare questi fantastici attori del teatro di Mosca, no? Che si riunivano la mattina, entravano nel teatro, bevevano il tè, poi leggevano, però leggevano insieme a gente come Chekhov, che gli faceva leggere le commedie. Poi si riunivano, facevano le prove, Stanislavski cominciava a dire ho intenzione di fare questa cosa, quindi il loro mondo era lì, era un mondo meraviglioso e magari non guadagnavano tanti soldi, però facevano delle cose meravigliose che gli riempiva la vita, ecco. Un po' il nostro sogno è quello, non che non vogliamo guadagnare, noi vogliamo guadagnare e certo, vivere di questo mestiere. Questo sì, però lo amiamo così tanto che sogniamo di poter vivere questa cosa full time, come si dice.
E poi mi sembra appunto che non abbia il sapore un po' troppo usato della lamentela, ma invece anche la fierezza della proposta e della dignità di questo lavoro.
Sì, assolutamente, lavoro. No, la lamentela è solo una perdita di tempo.
Grazie allora a Paolo Sassanelli, in bocca al lupo per questo progetto REP, la compagnia di repertorio, dal 2 ottobre fino al 25 novembre al Teatro Spazio 1 in Vicolo dei Panieri numero 3 qui a Roma Trastevere.
Grazie
di essere stato con
grazie
noi. In questa seconda parte vogliamo parlare di cinema, lo facciamo proponendovi l'intervista ad una delle più grandi registe italiane, Liliana Cavani. Tra i suoi film ricordiamo I Cannibali, Galileo, Il Portiere di Notte, due film dedicati a San Francesco, perché Liliana Cavani è sempre stata particolarmente attenta ai temi di carattere sociale, ma anche appunto alla spiritualità francescana, e quindi ha diretto, come vi dicevo, due film sul santo di Assisi e recentemente un documentario dal titolo Clarisse, che è stato presentato tra l'altro all'ultima mostra del cinema di Venezia. Padre Vito Magno l'ha incontrata e l'ha intervistata per noi.
Liliana Cavani, perché innanzitutto un documentario sulle Clarisse?
È molto semplice, perché una Clarissa a Natale, a Pasqua, da alcuni anni mi mandava così gli auguri dicendo che pregava per me. Una volta, trovandomi nelle vicinanze con degli amici in gita al monastero, sono andata a trovare questa Clarissa, la comunità ci ha invitato a pranzo e poi dopo si sono presentate, erano una ventina di suore con alcune novizie. E io ho fatto delle domande molto semplici, come la vita, se vi piace, il senso della vostra scelta, cose le prime che mi sono venute in mente. E devo dire, io e i miei amici siamo rimasti sorpresi della chiarezza, della semplicità e dell'intelligenza piuttosto luminosa di queste suore. Sicché poi accadde che mi chiesero, l'anno dopo, di fare un intervento alla CEI. E il tema era Gesù nostro contemporaneo. Non c'ho voglia di scrivere un discorso perché era pieno di teologi, studiosi. Poi mi sono venute in mente queste suore. Ho detto, beh, faccio il mio mestiere, faccio un documentario, faccio parlare loro.
Ma cosa le interessava veramente capire della loro vita?
Mi interessava vedere come le eredi di Chiara, che era così evoluta, realizzavano l'ideale che Chiara aveva in qualche modo immaginato, anche se Chiara non aveva immaginato la clausura.
E così ha posto domande sulla vita, sulla fede, sulla donna nella Chiesa. Cosa l'ha più colpita nel loro rispondere?
Ho trovato un linguaggio spesso differente da quello che si sente in Chiesa. C'è una tale freschezza che ci riporta a tempi diversi in qualche modo.
Come hanno reagito alla domanda «Pensate che la Chiesa sia misogina?»
Sono rimaste stupite. Poi viene fuori che con molta intelligenza, con molta saggezza, loro sanno che non è maturata questa parità. E questa è una sensazione che non si ha molto pensando e vedendo l'attività di queste suore, che credo che lavorino tanto in ogni settore, che si sacrificano, che sono sempre disposte anche a fare dei servizi per i preti, per i monaci. Ecco, questa è una cosa che mi stupisce tuttora.
Pensa allora che entrare oggi in clausura, cioè lasciare il mondo, dedicare tutta la vita alla preghiera, sia una cosa utile?
Ma loro trovano possibile scegliere di avere una comunicazione con lo spirito. Io ho domandato se loro ci credono a questo. No, ho fatto la domanda, ma credete che se mancasse la preghiera mancherebbe qualcosa? Ma ha detto sì, mancherebbe qualcosa nell'armonia dell'universo. E questo lo trovo molto interessante, molto intrigante.
Liliana Cabani, a lei che si professa laica, questo incontro le ha forse aperto un varco nella fede?
Io penso che ci siano più persone di fede di quanto si può credere, perché non è come essere iscritti a un partito, è una cosa imponderabile. Io penso che ci siano molte più persone che si pongono il problema della complessità e della ricchezza della vita di quante noi crediamo. E quindi direi che il massimo sforzo che può fare per dire alla Chiesa è aiutare le persone a capire la necessità di dare valore all'esistenza. Perché il fatto, per esempio, che almeno esemplarmente, che queste clarisse dedicano la loro vita alla preghiera, vuol dire che credono nell'aiuto che danno, perché non è che pregano per se stesse, evidentemente vogliono coprire i vuoti che ci sono. E quindi questa è una fraternizzazione molto interessante.
Quindi si può non appartenere a un credo religioso e considerare la spiritualità un grande valore?
La spiritualità è fondamentale, anche per il minimo di equilibrio, però una spiritualità più avanzata oggi in qualche modo. Ecco, per dire, le suore, queste suore qui, queste clarisse, mi hanno dato delle risposte stupende sulla resurrezione, per esempio, una cosa di cui si parla anche abbastanza poco e viene considerata una cosa, come dice una suora, perché si crede che se si è bravi poi alla fine del mondo... Cioè, dice chi crede è già risorto. C'è una visione modernissima in questo, fondamentale, equilibrante.
Si può almeno dire che spiritualmente Liliana Cabani è una donna in ricerca?
Ma sì, perché chi fa il mio mestiere poi cerca, siccome deve dire delle cose, raccontarle, no, per immagini. Io, a un certo punto esprimo quello che sto evidentemente indagando, o cui mi interesso. In fondo anche la mia vita, come quella di tutti, è un'unica occasione, quindi una cosa preziosa, un'esistenza unica. E quindi è un peccato mancare delle occasioni per capire, per arricchirla, per darle senso, perché c'è bisogno di senso, molto.
E anche di pace dentro e fuori dell'uomo, come richiama nei suoi film su San Francesco.
Ma guardi, la prima parola che il Papa ha detto in Libano e la pace sia con voi, ed è una frase di Francesco. Francesco, quando i suoi fratelli si allontanavano per andare in giro per il mondo, dice: dovete dire la pace sia con voi. E tra l'altro, quando andò alla crociata, fece una visita, si accorse che gli islamici avevano lo stesso saluto. E quando lui venne in contatto con loro, forse questo gli è stato molto di vantaggio.
Su questo sentire di San Francesco si colloca anche Clarisse. Ma alle suore è piaciuto questo documentario che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia?
Sì, gli è piaciuto perché erano loro stesse con totale semplicità, perché sono semplici nella misura in cui sono intelligenti, per cui hanno detto delle cose di tipo teologico con una semplicità veramente rara, che solo la grande qualità della loro ricerca poteva esprimerla.
Liliana Cavani, quando una giovane si fa monaca di clausura, si suole dire si va a chiudere. Ha senso dire questo?
Dipende dai luoghi. Loro sono come se fossero su un satellite che hanno l'universo intero enorme intorno a loro. Loro hanno più spazio di tanti che sono fuori, hanno molto più spazio.
Quindi quella espressione è sbagliata?
Ma certo, è povera, un'espressione povera, è un'espressione misera, è un'espressione gretta. È bello incontrare delle persone così autentiche, veramente.
Ringraziamo dunque Liliana Cavani e grazie naturalmente anche a Padre Vito Magno che l'ha intervistata per noi. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.